Capitolo 6.
Egli uscì e vide un pubblicano di nome Matteo che sedeva al banco della dogana. Gli disse: Seguimi. E quegli, lasciata ogni cosa, si alzò e lo seguì. Luca 5.
26 aprile dell'anno 1300 di Nostro Signore. Ho raggiunto la città di Lucera, il coro dei Saraceni. Non era certo la prima volta che mi ci recavo, ma certo erano trascorsi tanti anni dall'ultima occasione in cui l'avevo visitata. A parte il castello, in costruzione da tempo immemorabile, il resto dell'abitato mi sembrò cambiato, sempre bianco nel dedalo delle sue vie coperte, sapientemente disposte per sfruttare l'ombra dei muri, ma più ricco e vivace. Notavo più donne velate nelle vie strette e animate e più elaboratamente vestite, più intrecciarsi di folla, più forte il profumo d'agnello e spezia di quanto ricordavo. La voce del muezzin che invitava alla preghiera non disturbava l'affaccendarsi degli artigiani e dei venditori né interessava i consumatori di succo d'arance e di dolcette alle mandorle semisdraiati sui cuscini dei locali all'aperto. Nel complesso, avevo l'impressione di una comunità tranquilla, pacifica e animata. Non mancavano, del resto, facilmente riconoscibili dall'abbigliamento, folti gruppi di cristiani, come me. Avevo avuto occasione di conoscere bene un saraceno, un tempo. Era un ragazzetto dal colorito olivastro, di nome Abdul El-Aziz, che misteriosamente aveva preso a frequentare un giorno la scuola di Bulfango. Era piccolo e taciturno, palesemente svantaggiato dall'essere l'unico musulmano del gruppo, ma dotato di un fisico e di una volontà di ferro. Fu dapprima mio acerrimo rivale, ma, in seguito, dopo una lunga serie di scontri con risultati sempre alterni, finimmo con il diventare amici. Giungemmo a stringere un patto di fratellanza. Più avanti, quando cominciammo a frequentare tutte le giostre cavalleresche della zona, da Termoli a Barletta, prendemmo l'abitudine di evitare di scontrarci tra noi e di distribuirci equamente i trofei. Come frutto di anni di preparazione, finimmo con il monopolizzare quasi la totalità delle vittorie. Penso che formassimo una coppia curiosa. Andavamo sempre insieme e vestiti sempre uguali, con il mantello nocciola dei cavalieri aiutanti, senza le croci rosse, però, io soltanto ne avevo una, molto piccola, sulla spalla sinistra. Eravamo arroganti e, credo, tutt'altro che popolari. Un giorno un nostro rivale, scavalcato e pesto, si lasciò sfuggire che queste vittorie di provincia non avevano a suo giudizio alcun valore. A Napoli, oppure al cospetto dei re di Francia e Inghilterra, non sarebbe stato permesso di gareggiare insieme con i nobili agente d'oscura e ignota stirpe. Abdul El-Aziz non reagì per niente, ma per qualche giorno pensai bene di sorvegliarlo. Conoscevo il suo carattere e sapevo che, se si fosse messo in mente di sfidare l'incauto, non si sarebbe accontentato di niente di meno che ammazzarlo. La cosa non mi avrebbe disturbato se non per il fatto che potevano seguirne successive noie. Però ne parlai con Wolfgang perché ero rimasto profondamente ferito nella mia ambizione. Temo che non potrò mai esibirmi di fronte alla re di Francia o al duca di Normandia. Sei giovane, Leonardo. Un giorno potresti diventare cavaliere del Tempio. Chi indossa questo abito è equiparato in nobiltà a un Borgogna o a un conte di Provenza. Io non potrò diventare mai altro che un cavaliere aiutante o, al massimo, un cavaliere sergente come te, perdona. So bene che un cavaliere di diritto è pari ad un nobile con 4/4 di nobiltà, ma so anche che per diventare un cavaliere di diritto si deve essere nobili anzi più che nobili, e io ignoro i miei natali. Non si sa mai. Fossi in te non mi dispererei. Disse Golfango in maniera sibillina. E cambiò subito discorso. Riferì ad Abdul El-Aziz il mio colloquio con Wolfgang. Il mio amico alzò le spalle. Secondo me, non ti sei rivolto alla persona giusta. Per quanto mi riguarda, so bene io che fare fu l'oscuro commento di Abdul El-Aziz. Non parlammo più della cosa. Forse anche per l'antica amicizia con uno di loro, io rispetto i saraceni, come faceva il grande imperatore Federico, nonostante la loro ostinazione nel rifiutare la vera fede, forse proprio perché ammiro la loro tenacia nel sostenere le loro opinioni contro tutti. Sono, oltretutto, strenui combattenti. Ho raggiunto il centro della loro città, che è naturalmente il bazar, il luogo dove è più facile raccogliere informazioni. Non m'ero inoltrato che di pochi passi, che venni apostrofato da una bottega. Vieni qua, mio principe, non ti allontanare. Non perdere l'occasione di ammirare questa splendida collezione di tappeti di Konya, che non ha eguali in tutto il Mediterraneo. Non chiedo, oh magnifico, che tu faccia un acquisto, ma solo che ti degni di contemplare qualcosa che farebbe invidia al grande Harun al-Rashid e che non è indegno per nulla di te. Chi mi chiamava era un anziano venditore di stuoi e tappeti, dalla faccia nera e con un gran turbante, che stava in piedi all'angolo della sua bottega, una mano sul petto dell'ampio mantello, proprio il tipo di chiacchierone che risulta informato di tutto. Mi fermai, con tono indeciso. Da dove sono non vedo nessuna delle meraviglie di cui mi parli, vecchio. Ma è perché, tuo eccellentissimo, tu ti fermi a guardare ciò che è esposto sulla strada, alla portata di tutti. Ciò che davvero conta è all'interno della mia umile bottega, se ti degnerai di entrarvi. Entrai, affettando la noia di prammatica. Effettivamente, nel confuso accumulo di stoffe, damaschi e tappeti di Giordes c'era qualche capo non disprezzabile. Mostrami qualcosa per passare il tempo, ma bada bene che non ho intenzione di acquistare nulla. Non possiedo una casa in cui ospitare le tue meraviglie, perché sono solo un viaggiatore più povero di te. Permettimi di osservare, illustrissimo, che solo dei discendenti degenerati dei viaggiatori di un tempo, il tuo umile servitore rientra in questa categoria, purtroppo, possono pensare di usare i tappeti per appenderli ai muri o per disporli ai piedi di uno scranno. Il tappeto di lana, facile ad arrotolarsi e ad essere trasportato, è il miglior compagno dell'ardito viandante. Quante volte i nostri padri nella steppa si sono trovati a dover pernottare all'addiaccio o in un ricovero di fortuna. In tale circostanza uno di questi tappeti, dispiegato, diventa un giaciglio degno di un sultano. E i tappeti che io vendo, non sono solo di pura bellezza. Sono fatti per resistere alla pioggia e alle intemperie, per proteggere dal caldo e dal freddo. In altre parole, nemmeno un cammello è così utile al viaggiatore. C'era qualcosa di vero in quanto diceva ed esaminai i tappeti. Ce n'erano di decorati con fini iscrizioni alla moda araba e altri raffiguranti fiori e leggiadre geometrie alla moda persiana. Mi dedicai ad uno del primo tipo, tutto coperto di grandi iscrizioni cufiche su cartiglia fondo oro. Questo qui è un'imitazione dei veri tappeti orientali un po' meno smaccata delle altre. Quanto vorresti farmelo pagare, vecchio brigante? Mi addolora che un esperto come te faccia finta di non riconoscere un'autentica creazione di Baghdad, frutto di più di 20 anni di fatica di abilissimi artigiani. Ma ancor più mi rattrista doverti comunicare che non è in vendita. E perché mai? Oh tu nobile signore, perdona nella tua grande magnanimità il tuo miserabile servitore, ma questo tappeto è tutto iscritto con i versetti del Corano e non posso cederlo nelle mani di un infedele, nemmeno in cambio di un baule d'oro. Ma osserva, piuttosto, più avanti, la perfezione di quest'opera che viene da Kairouan oppure la grazia di questa creazione dell'arte di Bursa. Sospettando che si trattasse di un astuto stratagemma per alzare il prezzo del manufatto, provai ad insistere, ma il venditore si mostrò irremovibile. Non conosco la scrittura araba né quella persiana, ma i segni che decoravano il tappeto che mi interessava potevano ben essere trascrizioni del Corano, forse però non tutti. Tra gli altri credetti di identificare il simbolo stilizzato del leone che regge una sciabola, il temuto marchio degli assassini. Decisi di interrompere la discussione per non insospettire il mio interlocutore. Ebbene, quel tappeto mi piaceva e forse, se la mia borsa era sufficiente, lo avrei acquistato. Ma non credo che ne comprerò altri. Di questi tempi è meglio essere leggeri di bagaglio e disporre di denaro liquido. E come mai la pensi così, illustrissimo? Ho sempre giudicato che fornire informazioni è un buon sistema per incoraggiare le confidenze. Alla piana del Toppino ho incontrato un forte contingente di truppe regie. Dove ci sono soldati la guerra si avvicina. Sarei ben curioso di sapere con chi sarà questa volta. Difficile dirlo, mio signore. Potresti provare a chiederlo ai tuoi confratelli dell'abbazia. E così la mia astuzia non era servita a niente, come mi faceva notare cortesemente il venditore. Dopo tanti anni trascorsi, appena messo piede a Lucera, ero stato riconosciuto. Il Papa poteva pensare che nell'Italia del Sud fosse possibile un'operazione segreta di spionaggio, ma io ero stato uno sciocco ad illudermi. Qualunque faccia nuova in questi paesi viene a cadere in una fitta rete di osservazioni per essere identificata e classificata. Una serie infinita di chiacchiere, innocenti o consapevoli, trasmette in giro le informazioni relative. Credevo di non essere più noto, qui. Confessai, ci ha fatto molto piacere rivedere la tua faccia, eccellenza. Spero che, anche se non hai intenzione di acquistare i miei tappeti, tu ti degni di voler accettare di bere in mia compagnia un infuso di menta, qua, nella retrobottega. Ho seguito il venditore di tappeti, che si chiamava Yusuf, più all'interno, in un ripostiglio angusto e scuro, ma riccamente arredato. Mi sono seduto su un alto cuscino cilindrico di pelle di capra imbottita, ho posato i piedi sui drappi di lana e seta che ingombravano un po' dappertutto e poggiato il gomito su uno scranno di sandalo, rinfrescandomi la fronte con una pezzuola profumata. Intanto, il mio ospite preparava l'infuso, senza affrettarsi. Aveva abbandonato la bottega, ma poteva essere ben certo che quel placido ambiente, dove tutti si conoscevano, nessuno avrebbe tentato di derubarlo, non sarebbe stato così nei frenetici mercati di Toscana. E, per quanto riguardava eventuali clienti, ebbene, sarebbero ripassati un'altra volta. Yusuf ha messo a bollire l'acqua in un bricco d'argento, preparando a parte la menta, miscelando con cura le diverse qualità delle foglie e coronando il tutto con una raffinatezza, inutile per chi non fosse un intenditore. L'aggiunta di un pizzico di una rara e costosissima erba, il tè della Cina. A parte, in due ciotole di ceramica d'Istria, ha versato un po' di miele e vi ha annegato un cucchiaino di pistacchi sgusciati. Solo quando è stata pronta l'acqua bollente, la menta è stata aggiunta al bricco e, dopo pochi istanti, rapidamente filtrata. Infine, davanti ai miei occhi ammirati, l'infuso è stato versato, senza scosse, nella tazza. Solo a questo punto, con entrambi comodamente sistemati e con in mano la ciotola, Yusuf ha ripreso il discorso. Come dicevi saggiamente, questi sono tempi di insicurezza e pericolo. Eppure non ho notato in giro nessuna preoccupazione difensiva e ho visto un ambiente tranquillo. La gente di qui ha fiducia nell'emiro e finisce con il pensare solo ai propri affari. Mi sono accorto che ero ormai ben poco informato di quanto era avvenuto nella regione. Non sapevo che aveste un emiro. In passato, qui a Lucera, eravate in grado di governarvi da voi, con il consiglio degli anziani. Questo succedeva una volta. Ora non sono più i tempi in cui potevamo contare sulla protezione dell'imperatore Federico o di suo figlio Manfredi e abbiamo dovuto rimetterci ad obbedire a chi meglio era in grado di difenderci. Ho capito che Yusuf rimpiangeva le costituzioni antiche, ma giustificava le nuove, da uomo di buon senso. Mi sono scusato per la mia ignoranza. È passato molto tempo, dall'ultima volta che mi trovavo qui. E non ho visto nessuno da quando sono tornato. Perdona, signore, se oso suggerirtelo, ma faresti bene a prendere contatto con i tuoi amici di un tempo, i cavalieri. Non ti hanno mai bandito, nonostante la tua lontananza, e anzi so che hanno chiesto tue notizie in giro, specialmente il tuo maestro, Wolfango. Anche per i cavalieri, molte cose sono cambiate rispetto ad un tempo. In che senso? Avrei pur sentito, anche se eri altrove, della grande battaglia per la città di San Giovanni d'Acri e delle sciagure che si sono abbattute sull'ordine. In tutta Italia si è saputo che i cavalieri hanno dovuto lasciare i loro ultimi possessi in Oriente e fuggire a Cipro. La cosa non mi ha afflitto più che tanto. A maggior ragione, penso che tu, Yusuf, ne abbia avuto una gran soddisfazione. Da giovane, forse, avrei esultato nel vedere Allah dare ragione ai suoi fedeli e schiacciare i nemici del profeta, ma ora non la penso più così. Vedi, noi di Lucera e i cavalieri coltiviamo la stessa terra, che è poi la nostra patria di Puglia. Gli uni e gli altri aspettiamo, forse inutilmente, il ritorno del nostro signore temporale, l'imperatore, che ci liberi dall'oppressione del re di Angiò. Non è saggio rallegrarsi se viene colpito il vicino che conosciamo ormai da tanto. Ho annuito, gravemente. A questo punto, la porta si è aperta silenziosamente e una donna è scivolata all'interno. Era velata e non era facile capire se fosse una saracena o meno. Non a esse, ha lutato Yusuf, ma si è rivolta direttamente a me. Sei tu Leonardo di Siponto? Ho fatto un segno di assenso. La donna ha tratto fuori un vecchio drappo di seta nero e verde. La mia padrona ha bisogno di vederti e mi ha incaricato di mostrarti questo oggetto per ricordarti che sarà tuo se compirai il tuo dovere. Non ho avuto bisogno di esaminare in dettaglio la sciarpa. Riferisci alla tua signora che sono a sua disposizione. Anzi, forse glielo riferirò io stesso, in quanto mi metterò subito in marcia con l'intenzione di precederti. La donna si è inchinata ed è uscita, sempre senza degnare di uno sguardo Yusuf. Questi si è alzato per versare altra acqua nel barricco d'argento. Non ti disturbare. Come vedi, è arrivata l'ora di ringraziarti della tua ospitalità e lasciarti. Aspetta ancora un poco, eccellenza. Anche questo tuo umile servitore voleva farti un'ambasciata. Appena si è saputo del tuo arrivo, il nostro grande emiro ha espresso il desiderio di vederti. Riferiscigli che sono grato della sua degnazione e che non mancherò di presentargli i miei omaggi. Solo, chiedo che mi conceda qualche giorno per prepararmi. Infatti, hai appena visto che sono stato legato nei miei movimenti da un impegno improrogabile. Peraltro, appena possibile, mi affretterò a tornare in quel di Lucera, per adempiere a questo secondo dovere. Yusuf ha riposto l'acqua e ha borbottato qualcosa in arabo. Mi sono accorto che era incollerito. Ti prego di volermi tradurre quello che hai appena detto. Ho detto che lo stolto va compatito, prima ancora che biasimato. Infatti, chi dà la precedenza alla richiesta di una strega, quando viene chiamato dal discendente del profeta, verrà punito anche al di là dei suoi demeriti. Non tocca a me ribellarmi al destino, se qualcuno è così temerario da sfidarlo. Ti sono comunque veramente grato dell'ospitalità. Ora ho fretta, ma al mio ritorno ho intenzione di esaminare con cura la tua offerta di provvedermi di uno dei tuoi tappeti come compagno di viaggio. Che Allah sia con te. Con gli occhi della mente vedevo, nella mia bisaccia, l'altra metà del drappo di seta e l'impazienza, forse, nel mio caso, ha avuto la meglio sulla cortesia. Mi sono alzato, comunque, con gesto volutamente lento e ho badato bene di non affrettare il passo fino a che non ho oltrepassate le mura del paese. In verità, mi rendevo conto di venire meno, oltre che alla richiesta dell'emiro, una scortesia, quaggiù, si fa pagare durame, anche agli ordini di Bonifacio.